verità e pace. E questo è il tema della seconda conversazione della serie di incontri sulla teologia della pace presso il Centro Interconfessionale per la Pace di Roma. Questa conversazione si è tenuta la sera dell'11 dicembre 1991. I relatori sono stati il teologo Carlo Molari e la teologa Antonietta Potente. Partecipavano una cinquantina di persone e dopo la prima parte di esposizione da parte dei relatori c'è stata una serie di interventi che hanno dato occasione per maggiori chiarimenti ed approfondimenti. Ci scusiamo in anticipo per la cattiva qualità della registrazione, del tutto artigianale e provvisoria.
Il problema che questa sera dobbiamo esaminare si presenta sotto varie forme, secondo il tipo di verità che si considera. Non vogliamo infatti esaminare il rapporto in modo così semplicemente teorico, ma storico e concreto, il che vuol dire che ci sono diverse convinzioni che spesso guidano le nostre scelte, di tipo per esempio religioso, di tipo politico, di tipo antropologico, quindi sono diversi tipi. Non vorrei limitarmi solamente alla verità di fede e quindi alle convinzioni religiose, anche se queste certo hanno avuto molta incidenza e possono avere ancora molta incidenza nei conflitti tra gruppi, tra individui e tra popoli. La pace è stata messa in crisi dalla difesa di presunte verità o anche dalla convinzione di dover difendere, avere la missione di difendere la verità ad ogni costo, anche a costo di fare guerra. Nel cammino del nostro seminario ci saranno molte occasioni per esaminare queste circostanze, questi momenti conflittuali. Ma questa sera, io credo almeno da parte mia, vorrei solo presentare il problema generale. Perché sorge questo conflitto tra verità e pace? Perché molti conflitti sono stati scatenati per la presunzione di conoscere verità assolute e secondo di doverle imporre agli altri per una, anche qui, presunta missione. Ho sottolineato questo presunto, questa presunzione, perché l'equivoco di questo rapporto sta proprio nella presunzione che gli uomini hanno di conoscere verità assolute e soprattutto di avere il compito e la missione di imporla agli altri o di diffonderla nel mondo. Per dirlo con un esempio banale, anche Hitler era convinto di alcune verità che guidavano le sue scelte, della razza pura, della necessità di preservarla, di eliminare tutte le razze, eccetera. Erano verità che facevano sorgere conflitti, e quali conflitti, tra i diversi popoli. Quindi è in questo senso che io vorrei esaminare il problema, così, o presentarlo meglio il problema, poi nelle discussioni, nell'aggiunta poi di Antonietta e nelle osservazioni sue ci saranno anche elementi di soluzione che io appena indicherò. Allora, prima di tutto, la conseguenza pratica di questa impostazione, di questa presunzione, è quella che possiamo chiamare, che è stata chiamata abitualmente, l'intolleranza. Nelle sue diverse configurazioni, politica, religiosa, sociale, razziale e così via, no? È importante che ne prendiamo coscienza, perché nel fervore attuale della, per esempio, della rievangelizzazione o della nuova evangelizzazione dell'Europa, oppure dell'evangelizzazione della nuova Europa, come alcuni preferiscono, possiamo nuovamente incorrere in questi errori del passato. Noi siamo in una fase molto delicata di questo passaggio. Anche queste scelte compiute, per esempio, adesso per restare nel nostro ambito, queste scelte compiute dalla Chiesa cattolica in Oriente, in Russia, alcune scelte almeno certamente sono ambigue da questo punto di vista, perché partono da alcune presunzioni che dovrebbero già essere state scoperte e vaccinate, cioè dovremmo realmente essere ormai liberi da questi atteggiamenti. Credo sia giusto quanto scrive Prosperi in un capitolo di un volume pubblicato nell'86 dal Mulino, che è poi un convegno sull'intolleranza, e il capitolo è Il grano e la zizzania, l'eresia nella cittadella cristiana. La prospettiva è religiosa, io vorrei restare nel piano più generale, ma l'osservazione sua in questo caso è ancora generale. Dice Prosperi: la coppia antitetica tolleranza-intolleranza ha origini religiose, spinge le sue radici in profondità nel terreno del cristianesimo europeo e ne ricava una ben definita connotazione. Ciascuno dei suoi termini ha indicato originariamente un tipo di rapporto tra chi presume di possedere la vera fede e chi, dal punto di vista di quest'ultimo, è in errore. Conoscete tutte le forme di intolleranza a questo proposito nei confronti, per esempio, degli eretici o nei confronti degli ebrei. Nella storia europea, credo questo sia interessante sottolineare, nella storia europea il termometro del cammino della tolleranza e dell'intolleranza, e quindi degli alti e bassi, si ha proprio esaminando la situazione degli ebrei nella società cristiana. Proprio i cambiamenti che avvenivano nei loro confronti indicano l'alzarsi o l'abbassarsi della febbre dell'intolleranza. Momigliano ha scritto che il mondo antico non conobbe l'intolleranza religiosa fino all'avvento del cristianesimo. Io non sono così sicuro, cioè non ho gli elementi per giudicare, ma se lo scrive lui vuol dire ci deve essere una certa ragione per dire questo, e questo ci deve far pensare. E vedremo poi le ragioni un po' anche di questo fatto, velocemente. Bene. Ci sono però forme di intolleranza, ci sono diverse, molte altre forme di intolleranza, razziale, politica, sociale, quella che a volte scoppia per esempio nelle nostre città nei confronti degli extracomunitari è chiarissima, è evidente, ha delle radici che ben profonde nella nostra cultura anche, oltre che nel nostro spirito. Tutto alla radice, tutti questi atteggiamenti hanno alla radice convinzioni di superiorità che si concretizzano, hanno riferimenti in verità ritenute assolute. Anche, vedete, la convinzione della propria superiorità si esprime proprio con affermazioni, con convinzioni che si richiamano a principi che debbono essere messi in discussione. È il conflitto tra verità e pace. Per chiarire un momento, vorrei fermarmi un istante ancora su la presunzione della verità. e poi la presunzione della missione, che sono i due aspetti, perché non sempre chi è convinto di possedere verità assolute ha la consapevolezza di una missione da svolgere. A volte si uniscono le due presunzioni, allora avvengono disastri, non solo a livello religioso, accennavo l'altra volta anche le missioni di civilizzazione, di cultura, che hanno giustificato tante imprese di colonizzazione, per esempio, che non avvenivano nel piano religioso, anche se spesso poi la religione si affiancava, però partivano da questa presunzione di conoscenze da trasmettere, di verità da comunicare. Allora, riflettiamo un momento su questo fatto. La conoscenza ha nell'uomo un fondamentale carattere di assolutezza. Quando uno si convince di una cosa, ecco, pensa che solo quella è vera e tutte le altre affermazioni relative a quello stesso oggetto sono false. Si presenta sempre così. Inizialmente la verità si presenta con tale forza, potremmo dire anche con tale evidenza, da assolutizzare il punto di vista, quindi da dare questo carattere assoluto. Chiaro, nel piano religioso poi questo si traduce nella convinzione di una rivelazione che poi si esprime in libri, pensate le forme di fondamentalismo, per esempio, di fondamentalismo scritturistico, il Corano per i musulmani, la Bibbia per i cristiani, ci sono forme di fondamentalismo legati precisamente a questa convinzione, che lì c'è la verità rivelata da Dio, e quindi assoluta, oppure in ispirazioni di profeti, no? Certi movimenti si riferiscono a persone che hanno avuto rivelazioni, che si sono presentate con carattere così assoluto, da non avere nessun dubbio e da non suscitare nessuna incertezza in chi accetta quel profeta. Sono forme di verità, quindi così assolute, che creano poi necessariamente intolleranza e pure anche impegni di missione per tutti. La presunzione quindi della missione storica è il secondo aspetto. Non sempre, lo dicevo anche prima, non sempre unita alla convinzione della verità, ma spesso si unisce. La rivelazione, o un profeta che riceve una rivelazione, la riceve spesso, la maggior parte delle volte, per annunciarla agli altri, per cambiare qualcosa, per imporre un punto di vista. Ora, questa situazione che finora ha caratterizzato grandi processi storici, e sta profondamente cambiando, sia nella concezione della verità, sia nella concezione di una missione per gli altri. Qui io credo che è importante fermarci un istante solo, perché noi siamo coinvolti in questa problematica, noi come cristiani siamo coinvolti, anche noi come europei, perché questa presunzione poi era diventata laica, e anche se oggi è in gran parte caduta, però restano le radici profonde nella nostra cultura. Dico, questa presunzione di una verità assoluta da trasmettere agli altri era diventata laica, perché ha caratterizzato per secoli l'atteggiamento degli europei. Quindi dobbiamo almeno avere il dubbio che ci siano residui nei nostri atteggiamenti, nei nostri modi di pensare, nella nostra sensibilità. Residui di questa tradizione, che poi possono a un certo momento apparire, spuntare fuori quando l'occasione è opportuna. Anche se noi ci riteniamo liberi, io credo dobbiamo metterci sempre in sospetto, soprattutto noi adulti, per quel principio che ho chiarito l'altra volta, che adesso non richiamo, ma che adesso dico non spiego, ma che è sufficiente richiamare, che noi adulti necessariamente dobbiamo rinnovare conversioni quotidiane, perché ci sono modelli di pensiero che una volta insediati nel nostro spirito non cambiano più, restano lì e riemergono pian piano quando ci sono le occasioni più opportune. Bene, chiarito questo, vorrei anche accennare qualche breve principio, elemento almeno, per il cammino della pace. Perché questa situazione conflittuale tra verità e pace ora deve necessariamente cambiare, proprio per quelle mutazioni di tipo culturale e sociologico, anche spirituale, di cui parlavo l'altra volta. Allora, voglio indicare tre principi che possono essere poi pian piano approfonditi lungo il corso del nostro seminario. Primo, il pluralismo. Il pluralismo in rapporto alla verità, cosa vuol dire? Vuol dire che ogni convinzione assoluta deve essere considerata relativa, ma che ogni, convinzione assoluta ha delle sue ragioni di verità. Tutti e due gli aspetti è necessario coniugare. Noi è chiaro che ne preferiamo uno in rapporto alla nostra convinzione, e preferiamo cioè il secondo, diciamo, la nostra convinzione ha delle ragioni di verità, mentre per le convinzioni degli altri abitualmente privilegiamo il primo aspetto, cioè ogni convinzione assoluta è relativa. Però già l'affermare questi due principi insieme è un passo avanti rispetto alla convinzione precedente, alla posizione precedente, ed è il primo passo del pluralismo. Dovremmo passare poi al secondo momento, cioè in cui cominciamo ad applicare il secondo principio alle nostre convinzioni e diciamo subito: ogni convinzione assoluta è relativa. Cioè ogni convinzione che si presenta assoluta è relativa, ma ogni convinzione poi che si presenta assoluta ha delle ragioni di verità. Perché dico tutti e due questi principi? Per non cadere da una parte nel relativismo e nel pessimismo conoscitivo, potremmo dire, no? L'indifferenza, per cui tutto può essere detto e nulla ha un significato. Di fatto poi si cade nello scetticismo e, se volete, anche nel nichilismo. Quindi ogni convinzione che si presenta assoluta ha delle ragioni di verità. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che io, se sono pluralista, debbo come prima cosa cercare le ragioni di verità dell'affermazione che l'altro fa in modo assoluto. Cercare queste ragioni, perché servono a completare il mio punto di vista. D'altra parte, però, sono convinto che anche le mie convinzioni, proprio perché sono punti di vista, sono relative, per cui hanno bisogno continuamente di mettersi a confronto. Questo io credo è il dato essenziale perché si diffonda una spiritualità pluralista o una cultura del pluralismo, che non è, ripeto, scetticismo. Perché se vengono coniugate insieme queste due affermazioni non si cade nel scetticismo. Il pericolo c'è, chiaro. Ogni volta che nella storia del pensiero c'è stata la scoperta della relatività dei punti di vista, lo scetticismo è stato subito la tentazione costante. Quindi dobbiamo tenerlo presente questo fatto. Ma capite allora che la conseguenza immediata di questo traguardo raggiunto è l'atteggiamento del dialogo. L'avevo già accennato l'altra volta, ma qui adesso è necessario. Il dialogo veritativo, cioè il dialogo per la ricerca di verità. E il dialogo quindi nella pace. non è il conflitto, è il dialogo. Ogni conflitto si muta, acquista un altro carattere, diventa dialogo. Cioè non è indifferenza dell'altro, perché se c'è l'indifferenza per la verità c'è anche l'indifferenza per l'altro. Non mi interessa quello che l'altro dice, intanto nulla è vero, capite? Si cade nell'indifferenza. Se invece si ha una posizione pluralista, l'esigenza immediata è il dialogo, cioè è la ricerca comune delle ragioni di verità per completare i propri punti di vista. E allora cosa suppone il dialogo? L'ascolto della verità contenuta nel punto di vista altrui, quindi la ricerca delle ragioni della sua assolutezza, della sua verità, e l'offerta gioiosa delle proprie convinzioni, dei propri punti di vista, nella certezza che sono solo la vista da un punto e quindi deve essere completata dagli altri punti di vista. Questo è un atteggiamento che non si impara con facilità. Noi non siamo educati a questo, né al pluralismo né al dialogo. Possiamo essere in superficie adesso perché c'è il pluralismo dei partiti, perché c'è il pluralismo delle filosofie, perché c'è il pluralismo delle religioni, ma in realtà noi non abbiamo ancora l'educazione a questo. C'è un fatto che ci si è imposto, ma noi non l'abbiamo ancora interiorizzato. Io credo questo dobbiamo porlo come convinzione fondamentale per capire la difficoltà che abbiamo nel coniugare insieme pace e verità. Un'altra affermazione vorrei fare così prima di concludere, questa entra più nel discorso religioso, dato che siamo in prospettiva cristiana, almeno molti di noi vivono la fede cristiana e da questo punto di vista hanno tentazioni di assolutismo maggiori che gli altri. Allora dobbiamo essere più attenti a non cadere nel pericolo della idolatria delle nostre formule e nel pericolo pure del relativismo, che è quello opposto. Allora volevo aggiungere queste due affermazioni. Primo, la rivelazione è universale. Siccome nel cristianesimo noi ci richiamiamo ad una rivelazione di Dio, anche quando abbiamo superato la tentazione del fondamentalismo, cioè sappiamo che la rivelazione di Dio non è la scrittura. La scrittura è la narrazione degli eventi attraverso i quali l'uomo è stato condotto a cogliere una parola rivelatrice. Quindi sono gli eventi la parola rivelatrice. La scrittura è la narrazione degli eventi. Questo dal punto di vista dei principi è già acquisito. Però bisogna richiamarlo costantemente, proprio perché la tentazione fondamentalista è costante. Per esempio, da questo punto di vista, nel mondo islamico il cammino è ancora lungo da compiere, perché un fedele musulmano è convinto che il Corano è la parola scritta di Dio e dettata così, in una lingua celeste che non può essere neppure mutata, per cui anche in Africa, nei villaggi africani, imparano il Corano in arabo, anche se non conoscono niente l'arabo, ma sanno che è una lingua divina, ecco, come quando noi ci appellavamo, noi al latino ci appellavamo, ma non potevamo dire che era una lingua divina, ma per esempio i testimoni di Dio affermano che l'ebraico è una lingua divina perché è stata scritta così, per cui non può essere cambiata, che è la prima lingua dell'umanità e così via. Dunque, allora, come principio questo ormai è acquisito. La scrittura non è la rivelazione di Dio, ma è la narrazione culturale, quindi segnata da una particolare cultura in un determinato orizzonte, è la narrazione di eventi attraverso i quali l'uomo è stato condotto a cogliere risonanze della parola eterna, che emerge però sempre solo attraverso situazioni storiche, attraverso lingue particolari, attraverso quindi modelli culturali limitanti. Questo è acquisito come principio. Ma resta sempre però l'altra tentazione, cioè quella di identificare la rivelazione di Dio con le convinzioni che maturano in noi, o che maturano in una comunità, o che maturano in una diversa situazione culturale, attraverso il rapporto con la scrittura. E allora ci sono movimenti che cadono in questa facile tentazione di assolutizzare quello che loro colgono nella scrittura, quello che loro dice Dio attraverso il libro. Capite che quando si cade in questa presunzione, dopo è chiaro, si fa dire tutto a Dio, tutto quello che si vuole, no? ma lo si fa dire in un modo così assoluto che si è capace di tutti, e quindi di divisioni, di contrapposizioni, di guerre, anche di guerre. I profeti, in fondo, molte volte di guerre, i profeti delle guerre sono sorti così, no? Attraverso ciò che hanno sentito in un certo momento leggendo alcuni testi. Invece la rivelazione è universale, e che non vuol dire che tutti hanno la stessa rivelazione o le stesse verità, ma che tutti sono chiamati a cogliere, ad ascoltare una parola, che è la parola creatrice, che risuona fin dalla creazione, e che è una parola che contiene verità che sono sempre oltre tutte le nostre modalità di comprensione. Questo deve ancora pian piano essere maturato e approfondito. Io adesso lo presento così, ma chiaro che possiamo poi anche fermarci a discutere un po', ma è un punto su cui la teologia deve molto lavorare, perché è da capire cosa vuol dire per noi essere alla ricerca continua di una parola che già è diventata evento, ma che ancora non è stata compresa e deve continuamente essere ricercata. L'ultima affermazione riguarda i popoli eletti. E allora non ci sono popoli eletti se non in funzioni storiche. Ma l'umanità è il popolo eletto. Io ho riassunto così in poche affermazioni le ragioni poi di conflitti profondi, perché molte guerre sono sorte proprio da questa presunzione e da questa convinzione. Dunque, cosa vuol dire il popolo eletto è l'umanità intera? Perché? Perché l'umanità intera è chiamata a diventare il luogo dei figli, la fraternità dei figli di Dio. Il dire il popolo ebraico, popolo eletto, cosa vuol dire? Vuol dire che in una situazione storica ha avuto una particolare funzione ed ha tuttora una particolare funzione in ordine a quell'esperienza, in ordine a quella storia che riassume, a quella memoria che costituisce nella storia umana. Ecco, dovremmo, io credo, pian piano educarci a considerare la storia umana nella sua unità e a individuare le diverse funzioni e i diversi compiti che ciascun popolo ha avuto ed ha in ordine a questo cammino per la scoperta del Dio che chiama tutti a diventare figli suoi. Posso finire qui, perché il resto lo dice Antonietta e poi dopo vedremo nella discussione.
Dunque, ho paura di farvi fare più un salto. Nel senso che, a parte che dicevo a Paolo che forse non so come mai ha scelto questa tematica così veramente grossa, no? Io ho pensato molto a questo tema, mi sono chiesta che cosa volesse dire, o meglio che cosa vuole provocare in noi accostare appunto così anche velocemente, perché sapete sono due tematiche molto molto grosse, e si è capito credo anche da quello che diceva adesso Carlo, no? Dandoci questi flash, e appunto mi sono chiesta anche perché accostare così velocemente questi temi e poi passare subito ad altri, ma poi pensandoci ho visto che in realtà forse sono due tematiche, vabbè, a parte quello della pace, che è tutto il nostro seminario in questo senso, ma anche quello della verità ritornerà, io credo, sempre in tutti i nostri incontri, almeno anche per quello che riguarderà un po' il prossimo incontro con me. Ecco, quando mi chiedevo queste cose, cioè che cosa vuole provocare in noi questa riflessione, questo momento di incontro pensando appunto a verità e pace, sinceramente non ho dato nessuna risposta, ho solo tentato di legare questa problematica a un contesto concreto. Ancora una volta io credo, questo è un po' forse il mio pallino, ma che quando noi pensiamo, quando noi ci incontriamo e parliamo di qualcosa, dobbiamo legare questo nostro interesse a qualcosa di veramente concreto, reale, cioè. E allora anche stasera secondo me si tratta un po' di vedere quanto questo contesto o questi contesti sono legati anche al mistero, cioè al mistero di Dio, cioè sono già in qualche modo rappresentanti o sacramento di Dio, cioè di questo, di questa, di questo volto che ciascuno di noi sta cercando, che forse non, per alcuni non si chiama necessariamente Dio, ma che di fatto è lo svelamento di qualcosa, la ricerca dei tempi nuovi, perché vedete, noi parliamo di pace, che cos'è la pace se non questa grande nostalgia di nuovi tempi, cioè di nuovi periodi, di un tempo dove veramente cessa qualcosa perché inizia qualcosa di molto più bello e molto più vero. Ora, pensando a tutte queste cose, a me è venuto in mente un testo che io sono molto affezionata a questo testo, chi mi ha già ascoltato probabilmente lo sa a memoria, ma fa niente, se lo risente dire, perché mi sembra troppo importante e è veramente il sacramento di qualcosa che noi stiamo vivendo. È un testo dell'Apocalisse, al capitolo 6, versetti 9-11. Una di queste tante rivelazioni che il profeta ha, questo profeta in esilio nella prigionia, cioè questo compagno di sofferenze di tanti altri, come si chiama lui all'inizio di questo libro. Ecco, e dice così: quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa. E gridarono a gran voce: fino a quando, sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra? Allora venne data a ciascuno di essi una veste candida, e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Ecco, questo testo secondo me rappresenta un'unica attesa, anche se in due momenti. Avete sentito, c'è qualcuno che sembra già entrato in questo compimento, che sta cercando di affrettare qualcosa, cioè, e si domanda fino a quando, cioè fino a quando tutta questa sofferenza, fino a quando tutta questa ingiustizia. E qui mi sembra forte il contesto, cioè io ci ripensavo anche adesso venendo in autobus, è il contesto che noi viviamo, la sfida, l'unica grande sfida dei giusti, forse lo dicevo anche l'altra volta, qual è? Se non la sofferenza, cioè questa rivendicazione di qualcuno che tenta di vivere tempi nuovi, che tenta di vivere rapporti nuovi e che ci patisce per questo. Ecco, qui c'è, ci sono questi santi, questi giusti, che fanno già parte, no, di questo grido per sempre, cioè di questo grido che tenta di affrettare qualcosa, ma ci sono anche poi degli altri, cioè sono quelli che tentano di affrettarlo da questa parte qui, cioè saremmo noi. Ecco, a me sembra in questo senso che questo brano può essere l'immagine del nostro tempo per parlare di queste cose, è l'immagine della comunione dei santi. E io credo, guardate, che oggi noi non possiamo parlare né di pace né di verità al di fuori di questa tensione della comunione dei santi. La comunione dei santi non significa la comunione solo con quelli che già hanno compiuto, cioè hanno già consumato la loro carne in questa storia e hanno già raggiunto una maturità che noi potremmo chiamare, come Paolo dice, questa maturità di Cristo. Ma è la comunione di tutti questi martiri, questi testimoni che all'interno della storia, perché tanto è vero, se voi avete ascoltato, qui dice, cioè, aprì questo quinto sigillo e vidi tutti coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa. Ecco, allora io come contesto vi propongo la nostra storia, ma questa storia qui, cioè la storia dei testimoni, di questa gente che ha nostalgia di testimonianza, cioè che non ha nostalgia di vittoria, perché io non credo che la pace spunti appunto da una vittoria, dalla vittoria di qualcuno, ma ha nostalgia di testimonianza, e testimonianza oggi è verità, cioè ha nostalgia di questa realizzazione, per cui sia nel compimento, sia quelli che sono in questo, già in questa visione in qualche modo, sia quelli che come noi stanno da questa parte, cioè hanno tutte e due la stessa nostalgia, di affrettare il tempo nuovo, e il tempo nuovo io credo che sia, se mi sbagli comunque, questo tempo della pace. Allora, a partire da questo testo, vorrei appunto che si illuminasse il nostro contesto storico, cioè questa luce, questo riflesso che la storia emana, perché noi siamo sempre, appunto, noi forse abbiamo anche questa intolleranza qui, cioè noi con questo fatto che abbiamo, come diceva Carlo, la rivelazione tra le mani e nella mente o nel cuore, per cui pretendiamo che la rivelazione illumini tutto, mai ci poniamo in un altro atteggiamento, che forse la storia sta illuminando, cioè che questi due volti, cioè il volto di Dio, pensate alla benedizione, cioè mostraci il tuo volto, cioè lui risponde a questa benedizione mostrando il suo volto, ma anche il volto della storia si volta, cioè veramente, a parte il gioco di parole, verso di lui. Quindi prendiamo anche questa illuminazione che viene dalla storia in qualche modo, cioè questo riflesso che la storia ci rimanda e che lo rimanda a questo mistero, cioè a questa parola. Ecco, allora, a partire da questo testo io vi propongo, entriamo in questo contesto storico e affronterei allora questo tema in un altro modo. Vorrei proprio cambiare il titolo. Ci ho pensato tanto, non spaventatevi adesso del termine, perché poi ve lo spiego subito. Io parlerei sì di pace e verità, ma ne parlerei proprio come la parresia dei poveri. Adesso vi spiego che cos'è questa parresia, perché è un termine greco che molti di voi avranno già sentito, avranno già approfondito. Cioè, cercherò di spiegare un po' che cosa intendo con questo. Penso che oggi, nel contesto storico in cui viviamo, non ci sia permesso di perderci in discorsi speculativi, così forse molto belli, ma privi di un volto. Ecco, credo, ritorno, insisto su questo, questo è il pericolo che oggi corre la teologia, tutti i nostri discorsi, corre la politica, corrono le leggi, cioè queste leggi senza volto. Cioè sembra quasi che la nostra memoria di credenti e non credenti sia assopita, cioè noi non riusciamo mai a far memoria di qualcuno. Allora, ecco, a me sembra che ci sia invece da recuperare questo senso, cioè la verità ha un volto. Così come la pace ti illumina questa situazione nuova, ti illumina dei contesti e ti illumina dei voti. Però che cos'è questa paresia? Letteralmente voi sapete che dal greco significa proprio la libertà di dire tutto, cioè questo che noi poi certe volte traduciamo con franchezza, ma non è una traduzione buona. Ecco, si può comunque, io la tradurrei proprio, a parte tutti i vari modi che voi potete trovare in dizionari, eccetera, io direi proprio, la definirei proprio come l'annunciare libero e liberante di un gruppo di persone o di una persona, cioè, ma libero e liberante non perché lo annunciamo o lo annunciano in una situazione di libertà. Anzi, tenete presente che nel Nuovo Testamento, quando questo termine si trova sempre in situazioni di grande conflittualità. È vero per Gesù, è vero ad esempio negli Atti degli Apostoli, per gli Apostoli che, dice Luca, parlano con parresia, cioè con questa grande autorità e franchezza, però in momenti, non so, quando sono davanti a coloro che li stanno giudicando, che li stanno condannando. Allora è un parlare libero, ma non perché uno si trova già nella pienezza della libertà, ma perché non parlando di sé, ma sta affrettando qualcosa. Cioè è questo parlare che diventa azione. Mi sembrava molto bello quello che diceva Carlo, legando, cioè, questa rivelazione non a un libro, cioè a un testo scritto, ma a un evento. Ecco, la parresia ti rende un testimone, cioè ti fa provocare un evento, è il momento del cambiamento di qualcosa, cioè tu stai insistendo perché questo qualcosa cambi. Allora ecco, mi sembra che è il parlare tipico di chi non si sta difendendo, cioè non sta difendendo un potere, un ruolo, ma sta compiendo una diaconia, cioè un servizio, cioè sta compiendo qualcosa, un gesto all'interno della storia. Non è il discorso, ad esempio, di chi sta portando avanti la sua causa, come dicevo, ma quello di chi con fatica sta affrettando questo tempo nuovo, cioè sta cercando non di convincere, ma di provocare un evento. Per cui non è, ad esempio, il parlare per abbattere il nemico, ma è il parlare per liberare il nemico e l'amico, cioè per interrompere questa condizione di inimicizia. Comunque poi questo ne potremo ancora discutere insieme. E mi sembra anche l'atteggiamento di chi veramente affretta questa liberazione, cioè vi dicevo, è questo parlare libero ma anche liberante, dove la parola o le parole non sono dei concetti da protocollare, da scrivere, ma sono uno stile di vita. Cioè oggi qui la verità o diventa uno stile di vita, cioè o si diventa veritieri, nel senso nei gesti, non solo nelle parole, ma nei gesti, nelle iniziative, o se no veramente a me sembra c'è qualcosa che non va. Detto questo, penso che non si possa allora parlare oggi di verità e di pace al di fuori di questo grande orizzonte della giustizia, cioè dell'affrettare, insisto, i tempi nuovi. Questo orizzonte della giustizia, dove non si tratta solamente di decidere cosa restituire o cosa dare, ma dove tutto è veramente prezioso, dove gli altri e l'altro, cioè sono degli appelli concreti e reali, cioè che ti domandano qualcosa, che ti provocano a rispondere in modo vero, cioè in modo da formare questo legame. E credo che oggi la verità in questo senso sia proprio la parresia dei poveri, cioè di queste, non facciamo un mito dei poveri, ben inteso, con tutto l'aspetto anche di, non solo di positivo che ha la, che può avere, cioè questa condizione di povertà, ma di negativo anche, cioè questa condizione dove uno consapevolmente si sente anche preso, si sente accusato, ma sta portando avanti, cioè sta affrettando questo tempo nuovo. Oggi, guardate, io credo che, ci ho pensato molto, comunque poi se ne può discutere, anche Carlo ci può aiutare, cioè la verità oggi io credo che sia solo un grido, un forte grido, o forse una voce di uno che grida nel deserto, ma è comunque un grido. A volte forse sarà anche un gemito, non lo so. Di fatto, ecco, io credo che questo è questo grido degli affamati e degli assetati. Della verità si può avere solo sete. Non si può essere saziati nella verità. Cioè io credo che questo discorso dell'intolleranza sia nato proprio perché noi abbiamo creduto di poter possedere la verità e di potercene saziare, cioè bere a questo calice fino all'ultima goccia. In realtà io credo che nella verità si cresce solamente nella sete, in una profonda sete. E per questo è l'atteggiamento dei poveri, cioè di queste persone piene di desiderio, di queste persone che a volte fanno anche fatica, cioè questi poveri di spirito, cioè questi mancanti anche di respiro, che fanno fatica ad andare avanti a respirare, però è questo loro grido, cioè è una carne che ha sete di verità, non è solamente l'intelligenza. Per cui oggi i credenti si rendono conto, cioè che questo mistero colpisce proprio tutto il loro modo di essere, cioè o escono zoppicanti da questa lotta con Dio e con gli uomini, come è successo a Giacobbe, o se no forse usciremo puliti e cammineremo per benino, ma vuol dire che a noi questo non ci ha segnato, cioè che noi abbiamo detto delle cose molto belle, ma abbiamo sempre parlato per sentito dire. Allora, vedete, ecco, io credo che in questo senso la verità oggi, usando le parole di un filosofo, non può essere, ad esempio, nella tirannia, come dice Levinas, ma può essere solo in questa misericordia, pietà, umiltà, chiamatelo come volete. Io credo che oggi, senza vergogna, noi questi termini o li riscopriamo, è inutile che stiamo lì a parlare di pace. Cioè in questo atteggiamento così di pietà dal basso, cioè in questo grido dei mendicanti, pensando a queste cose mi veniva in mente ad esempio che la verità, cioè questo amore alla verità, era stato nella storia la prerogativa ad esempio degli ordini mendicanti come il mio, cioè dei domenicani, ma non perché erano i possessori, purtroppo a un certo punto sono anche hanno pensato di essere, per cui hanno fatto anche dei disastri, ma c'è stato l'inizio che erano nati come i mendicanti veramente, cioè non solo quelli che chiedevano l'elemosina, ma coloro che chiedevano a questa universalità che era il mondo, che poi per loro si concretizzava in un certo periodo in questa università, cioè dove tutti entravano e tutti parlavano, si concretizzava nel domandare, nel mendicare che cosa mi dici tu di Dio e che cosa mi dici tu della storia. Allora qui è vero che non può essere l'atteggiamento del tiranno, cioè del violento, dell'orgoglioso, ma solamente la anche degli stili di vita concreti, cioè tutte quelle tracce anche che noi dobbiamo imparare, lasciate da persone umili, cioè da questi adoratori del mistero, non adoratori degli dèi, ma del mistero, cioè perché gli dèi, vedete, gli idoli poi diventano, cioè qualcosa che si può possedere. Io credo che, insisto su questo, la verità non si può possedere, la verità si può solo ricercare. E mi sembrava bello quello che faceva, cioè che metteva in luce Carlo, tra che non si tratta appunto di entrare in questo qualunquismo, in questo dire, vabbè, anche scoraggiamento, da dire ma allora io non la possederò mai. No, ecco, a me sembra proprio, è la ricerca del rapporto, di un rapporto grande e profondo con la storia e quindi con Dio. Cioè ci sono quelli che la Sacra Scrittura chiama i cultori del suo nome, ma questo nome nessuno lo sa, cioè tutti lo andiamo cercando. Allora solo uscendo dalla logica del potere, a me sembra, o del tiranno, come dicevo prima, da questa logica del forte, noi ci possiamo introdurre sulla via della verità. Io non dico che noi ci possiamo introdurre nella verità, ma ci possiamo solo incamminare. Io penso, cioè, che questo discorso di verità vada proprio legato, lo dico anche appunto per appartenenza a una tradizione, a un carisma particolare, a questa mendicità itineranza. Là dove la comunità credente è fissa, non so quale annuncio può dare, non so fino a che punto il suo annuncio è parresia, cioè libertà e liberazione vera per tutti, perché là dove qualcosa si fissa bisogna difenderlo, là dove invece qualcosa si mette continuamente, cioè in cammino, ma non per il gusto di essere messo in discussione, ma proprio per il gusto del legame, cioè di questa familiarità che si sta creando, allora io credo che possa nascere, cioè noi ci possiamo veramente incamminare in questa verità. E oggi mi sembra che la provocazione della pace, in questa luce di verità, come ci è stata proposta stasera, è proprio la provocazione a diventare degli amici, cioè dei compagni, i compagni dell'agnello o i compagni dei compagni dell'agnello, cioè queste persone che lo seguono ovunque va. Ma dato che non si sa dove lui va, è un continuo inseguimento veramente, ma amici, cioè veramente compagni, cioè cum panis, della gente che mangia questo stesso pane, cioè che non si schifa, come direbbe Santa Caterina, del fatto che l'altro forse ti dà qualcosa del suo, ma che ha bisogno del suo. Cioè, a me sembra molto strano che dei credenti che celebrano l'Eucarestia poi sono così intolleranti su certe cose, dove l'Eucarestia è proprio questo sacramento del io ti do del mio, ti do la mia carne, ti do tutto di me stesso. E poi noi appunto in questa Eucaristia l'abbiamo chiusa in un tabernacolo e noi ci chiudiamo dentro al tabernacolo insieme all'Eucaristia e così è finito tutto. Invece vedete, qui io credo che ci è chiesto proprio il diventare pellegrini, come diceva il padre Vannucci, questi pellegrini dell'assoluto, cioè queste persone che camminano. Ma questo assoluto però non è appunto l'ho trovato e ce l'ho io, ma è il fatto che fino a quando questa umanità non verrà fuori, cioè non si mostrerà tutta, io dovrò essere continuamente in ricerca. Allora ecco, mi sembra che in questo senso noi dobbiamo diventare dei compagni, cioè degli amici di questo grido, di questa attesa, di questo avvento. E ripeto, provate a ripensare a questo testo dell'Apocalisse, cioè, ma a volte diventare compagni di questo grido, di questa attesa, a volte significa anche diventare compagni del silenzio, che è la compassione più grande dei poveri. Dei poveri inteso in un senso molto largo, perché non voglio veramente che si faccia un mito di una cosa che è una cosa terribilmente faticosa nella nostra storia personale e nella storia di tutti, perché essere povero non è una cosa bella. Allora certe volte c'è, cioè questo diventare amici nel silenzio, e la verità a volte è un silenzio, non sono necessariamente delle spiegazioni, ma sono dei gesti, cioè degli eventi che si realizzano all'interno della nostra vita e che noi compiamo con gli altri, cioè questo sacramento eucaristico, il compiere, il compimento della verità, noi lo facciamo solo con gli altri e noi non da soli. Allora, ecco, penso che in questo senso, terminando, mi sembra che questa provocazione è un invito, un appello, cioè la verità oggi è un appello a sentire il peso di un regno che tarda, a sentire il peso di tanti volti scomparsi dalla nostra storia, di tante culture scomparse. Dove sono? Dov'è tanta gente nella nostra storia? Dove sono tanti popoli? Di tante tradizioni anche scomparse, perché soffocate, perché appunto soffocate da poteri più grandi, da questi mezzi di comunicazione che sono diventati un mercato. Ecco, noi è questo l'appello, cioè sentire questo peso, oppure questi volti terribilmente velati, per cui noi possiamo dire con il profeta Isaia, cioè che non hanno né apparenza né bellezza per attirare il nostro sguardo. Questo a me sembra, cioè, la grande ansia che ci fa stare qui a pensare: ma che cos'è? Cioè, la verità come atteggiamento di pace e la pace come atteggiamento di verità. E io non credo, almeno non penso che né Carlo né io si abbia la pretesa di illuminare chissà che cosa, ma di comunicarvi un'ansia, sì. Cioè, di dire: guardate, qui o ci mettiamo veramente in questa sintonia, o se no continueremo a parlare per sentito dire di Dio e della storia. Allora, oggi la verità è nostalgia grande, cioè nostalgia di tempi nuovi, nostalgia di unirci a questo grido che, oltretutto, secondo me dovrebbe essere l'unica liturgia, l'unico canone della Chiesa, cioè questo grido che la comunità credente dovrebbe assumere. E anche oggi è questo umile grido di chi non ha vergogna di proclamare la sua sete. Cioè, là dove la comunità credente ha vergogna di proclamare la sua sete perché vuole dire che lei sa già tutto, è un grande problema. Ecco, io credo invece che noi dobbiamo rendere questa comunità credente come questa realtà, cioè così non vergognosa, ma limpida, cioè che confessa questa sete, che anche se sa di essere alla sorgente, non pretende di aver bevuto tutto a questa sorgente, anche perché non può bere da sola. Cioè, il banchetto, io credo, il banchetto, la festa, non può iniziare fino a quando non arrivano tutti. Allora, a questa sorgente, anche se ci stiamo, cioè questa è la nostra certezza, cioè lui ci ha aperto questa sorgente, però questa sorgente noi non la possiamo bere tutta da soli. E allora resta, cioè, questo affrettare, come d'altronde questi giusti nell'Apocalisse si domandano: fino a quando? E la risposta che hanno è che altri, cioè, devono testimoniare la stessa cosa, cioè la stessa sete, altri si uniranno per questa stessa sete. Allora, ecco, come provocazione, anche se qui ci vorrebbe un altro discorso, io lancio, cioè, questa cercare di riscoprirci in un atteggiamento di umiltà profonda, di umiltà che significa legame, non significa nascondimento, ma legame profondo con la terra e con gli altri, cioè questo riconoscerci legati. Volevo leggervi, avevo trovato una cosa molto bella di Martin Buber, che spiega come vive l'umile, e lui dice così, e lo leggiamo per e termino. Così vive l'umile, che è il giusto e l'amoroso ed il soccorritore, fuso con tutti e intangibile a tutti, devoto alla pluralità e raccolto nella sua peculiarità, che conchiude sulle cime della rupe della solitudine l'alleanza con l'infinito, e nella valle della vita che scorre come fonte l'alleanza con le cose terrene, fiorente per un vuoto profondo e sottratto ad ogni volontà. Egli sa che tutto è in Dio e saluta i messaggeri come amici familiari. Non lo spaventa né ciò che era prima né quello che sarà poi, né ciò che è in alto né ciò che è in basso, né la vita di qua né la vita di là. Egli è a casa sua e non può esserne mai cacciato. La terra non può essere la sua culla, non può non essere la sua culla, ed il cielo non può non essere il suo specchio e la sua eco. Eco. Ecco, io credo che sia questo veramente l'atteggiamento dell'umile, cioè di colui che abita e che accoglie questa eco all'interno della storia, che viene dal cielo, che viene dalla terra, cioè, ma è comunque un pellegrino, cioè un mendicante. E io penso che, ad esempio, la pace possa solamente nascere da dei mendicanti.
Non ho, diciamo, mi chiamo Isabella, non ho una domanda, ma io mi sembra profondamente in sintonia sia con quello che ha detto Antonietta, con quello che ha detto Carlo, però in particolare mi rivolgo a Carlo perché lui lo ha proprio detto esplicitamente. C'è una cosa a me che io colgo, che un pochino mi fa sobbalzare sulla sedia, è quello che a un certo punto Carlo ha detto: la parola è un dato acquisito. E a proposito della scrittura, che appunto non è rivelazione, è una narrazione di eventi. Prova a dirlo in faccia al mio parroco, vediamo gli effetti. E questa è una battuta, capito? È molto una battuta, però... noi siamo, io e credo tanti nella mia situazione, in questa situazione appunto di ascoltare queste parole di vita, come abbiamo ascoltato questa sera, queste suggestioni, quindi quest'ansia, questa nostalgia, eccetera, eccetera, e poi ti senti però altre parole e hanno un effetto veramente lacerante, cioè anche il parroco è un altro, anche il parroco, io devo pormi in dialogo, però lì io mi sento dire che la scrittura è rivelazione, e guai a discuterla, e guai anche a leggerla, e guai a pregarla, perché io mi trovo in una situazione che è meglio se sto sempre zitta. Adesso non mi fanno neanche più leggere letture, perché si vede che sono considerata pericolosa. Già prima facevo le intenzioni preghiera e mi hanno invitato gentilmente a stare zitta. Adesso non mi fanno neanche più leggere, ma questa è la realtà pastorale, non è che sono un caso io particolare, è la realtà comune. Quindi volevo semplicemente aggiungere ad ansia, ributto un'altra ansia.
Comunque... Mi voglio tanto bene. Meno male che ci sia.
Lo andiamo a dire al parroco.
Magari se fosse possibile adottare quella strada, sì, noi nel nostro piccolo siamo riusciti a convertirci.
Chiedo una domanda che è anche un po' provocazione. Insomma, una cosa che mi pare sia uscita in maniera chiara è che questa verità non si può possedere, una verità si può solamente ricercare. A questo punto io chiedo, come cristiano, come credente, in questa chiesa c'è posto per una persona che cerca la verità, semplicemente? Perché dunque ci si volta a all'interno di questa chiesa. C'è sempre una tendenza a dire, beh, in fondo noi una rivelazione ce l'abbiamo, magari non la possediamo al limite, magari non ce l'abbiamo chiara, però è un nostro punto di riferimento molto chiaro, molto definito, è un qualcosa che abbiamo in più rispetto agli altri poveretti, non ce l'hanno. Ecco, io credo una una posizione del genere a me crea del disagio, nel senso che a me sembra di vedere più una vera e propria ricerca della verità genuina in molti non credenti, che proprio perché non hanno punti di riferimento precisi, assoluti, veramente sono in ricerca. Tanto che mi chiedo, paradosso forse bisogna diventare non credenti per cercare la verità, cioè Dio. Forse è un tipo di ricerca che può portare molti errori, molti sbagli, uno può prendere molte direzioni sbagliate, però non so, a me sembra veramente una ricerca, nel senso più profondo, nel senso più vitale, esistenziale, nel senso più coinvolgente. Ecco.
Sì, sì.
Perché altrimenti non lo dice più. Mi chiamo Barbara e a me è un po' sconvolto l'intervento, mi ha un po' sconvolto quello che ha detto. Scusate. Mi ha un po' sconvolto quello che diceva Antonietta, però mentre un po' tutte e due parlavate, ho pensato così che una cosa molto importante in questo discorso è il discorso della pazienza, che poi mi era venuto in mente quando parlavi tu e poi quando parlava Antonietta, insomma, è rivenuto fuori in quel passaggio che anche quelle anime sono impazienti e che quando parliamo di pace e verità, in un certo senso si contrappone a guerra e verità, per cui nel tuo discorso veniva molto fuori il fatto dei modi di come imponiamo la pace o imponiamo questa verità. E invece il discorso della pazienza sposta il discorso sui tempi e il fatto che molto spesso noi pensiamo di poterli affrettare e di poterli, diciamo, sistemare come nel nostro momento. E questo, diciamo, a livello interpersonale, quando pensiamo di poter modificare qualcuno secondo la nostra verità immediatamente. E a me viene sempre in mente quel passo in cui quando colgono sia il grano che le erbacce, per togliere le erbacce tolgono anche il grano, per cui non abbiamo la pazienza di aspettare il momento in cui i due devono essere separati.
Sai che quel testo in questo momento è stato interpretato solo a livello individuale, non sociale, storico, per cui Sant'Agostino diceva: noi però possiamo togliere la zizzania perché abbiamo ormai individuato dov'è il grano e sappiamo ben distinguere, quindi adesso possiamo farlo.
Dario, mi parrebbe importante per una teologia della pace disarmare in certo modo di comprendere il fatto che Gesù Cristo è verità alla luce delle suggestioni di Antonietta, quando diceva che la verità è un volto, che la verità è un grido, è una fame, una sete, è un silenzio. Cioè, rivisitare questo luogo classico della teologia cristiana, di Gesù che è verità, alla luce di questa concezione di verità.
Ma una provocazione in questo senso, come si relativizza, o come, ecco, l'approccio che diceva Carlo, relativizzare l'assoluto, assolutizzare il relativo, insomma più o meno un giochino di questo genere. Ecco, di fronte alla presenza eucaristica, come mi approccio, come faccio a relativizzare? Insomma, o è o non è. Ecco, no, è provocatorio, ma ecco.
Cominciamo noi? C'è qualcun altro? No, laggiù mi pare. Ecco, di. Nome?
Leo.
Aspetta che deve venire un po' non per noi, ma per registrare.
Per il posto.
Sì. Leo.
Leo, sì.
Io non parlo bene l'italiano, mi dispiace un po', ma comunque...
Dove sei?
Brasiliano. Mi è sembrato, mi è piaciuto molto queste due relazioni. Una domanda che mi facevo è sul problema della verità come un atteggiamento profetico, anche nel senso della denuncia, del smascherare le false pace. C'è un impegno più positivo nel mondo, mi ha sembrato un po' un accettare la situazione, un angosciarsi, un ricercare, ma la verità come un atteggiamento profetico di denuncia delle ingiustizie che ci sono nelle strutture e nella maniera come l'oggi si cerca la pace, cioè come la verità. In questo senso sembra che padre Hering mette abbastanza questo aspetto della testimonianza profetica di tutti i cristiani, tutti i credenti, anche gli uomini che ricercano la pace nel cercare, testimoniare fortemente nel mondo, gridare e fare qualcosa in questo senso.
Bene, cominciamo tanto, poi ci sarà un altro ciclo di difficoltà, perché il tempo ce n'abbiamo ancora. Allora, unisco insieme la difficoltà di Isabella e di Marco per... Come?
Paolo.
Ah, di Paolo, scusa. Sì, è di Paolo. Perché c'è... un po' di verità in quello che loro dovevano contestare e giustamente contestavano. Cominciamo anche noi ad esercitarci così, a trovare le ragioni di verità nemico, usiamo questa parola per restare nell'ambito della guerra. Delle ragioni di verità in colui che ci è contrapposto. Allora, la scrittura è la rivelazione. Vedi, nel dire così, è certo che c'è qualcuno che assolutizza il discorso e dire quello che io capisco di quella narrazione è così assoluto che non può essere cambiato. lo capisco così bene che è la verità, perché dicendo la rivelazione ti dà la verità. E qui è l'errore. Ma c'è una ragione di fondo, perché è un riferimento, ecco, per venire alla difficoltà di Paolo, è un riferimento reale, cioè è una memoria significativa, sono eventi che indicano un cammino. Non sono i contenuti intellettuali, questo è importante distinguerlo, non sono i contenuti intellettuali affermati lì che io devo difendere come verità. Perché i contenuti intellettuali lì espressi non sono la verità che mi è proposta. Quelli sono il modo come coloro che vivevano quegli eventi o narravano quegli eventi riuscivano a capire gli eventi che narravano. Ma quello è già limitato, non è la verità proposta. Allora, è chiaro, quando non si distingue questo, quindi non si distingue i contenuti intellettuali del tempo, quelli che Paolo aveva, come Paolo pensava, noi non dobbiamo pensare come Paolo. Quindi i pensieri, cioè che devono suscitare in noi quelle parole, sono altri da quelli di Paolo. Ma gli eventi accaduti e gli eventi narrati a cui si riferiscono quelle parole sono significativi ancora e ci guidano alla verità. Allora vedi che c'è una ragione di verità nell'affermare la scrittura è rivelazione, io non direi là, è rivelazione, cioè è il luogo dove stimoli di verità ci pervengono, indicazioni di verità ci sono offerti. E d'altra parte vedi anche la ragione per dire attenti a non assolutizzare quello che capite leggendo questo testo, perché la verità è oltre, perché ti chiama andare ancora avanti, no? Vedi? E così allora a Paolo direi c'è posto nella Chiesa. Certo che c'è posto nella Chiesa, perché la Chiesa non è fatta solamente da chi è fondamentalista o da chi è assoluto, la Chiesa è fatta di compagni in cammino e di persone che hanno in Cristo un riferimento. Io non direi che non è significativo avere un riferimento, è drammatico non avere un riferimento, ma è possibile. Ma io credo che si possa dire che chi non ha riferimento può continuare a camminare perché c'è qualcuno che cammina avendo un riferimento. Cioè si unisce al cammino di altri, ma ci vuole qualcuno che nel cammino abbia un riferimento. Un riferimento non vuol dire sapere la verità, no, non vuol dire, vuol dire avere solo un punto cui di orientamento per il proprio cammino. Poi dove il cammino porta non lo so, ma andare senza camminare senza un punto di riferimento non è possibile. Allora dici com'è che alcuni possono camminare e possono persino arrivare a posizioni anche più autentiche di quelli che hanno un punto di riferimento? È possibile perché si uniscono al cammino. E siccome non assolutizzano il punto di riferimento, siccome non assolutizzano ciò che hanno capito loro del loro riferimento, riescono a volte a pervenire a traguardi anche più ricchi e autentici di quelli che hanno un punto di riferimento. Ma camminano con loro, vanno nella stessa direzione. Oppure si può anche dire in un altro modo, hanno un punto di riferimento, anche se non è così concretizzato o formalizzato come gli altri, perché altrimenti non è possibile camminare. O si cammina con chi ha un punto di riferimento, oppure c'è un punto di riferimento che non è così assoluto, che non è così luminoso, ma intanto costituisce già un punto di riferimento. Giusto quello che diceva Barbara sulla pazienza, e quindi dei tempi. Credo che questo è fondamentale sia per il dialogo che per il pluralismo, e anche per accettare la propria condizione, il proprio limite, la propria insufficienza, e anche per accettare i limiti e l'insufficienza della propria comunità o della Chiesa, perché bisogna avere questa misericordia, l'esercizio continuo di questa misericordia per chi è in cammino con te, e la misericordia nei confronti di te stesso che sei in cammino con tanti fratelli. Cristo è la verità. Come evento può essere detto, ma non come dottrina su Cristo, e neppure come dottrina di Cristo. Anche il Vangelo è ancora formulazione limitata e storica. Come evento è verità, cioè ha mostrato l'autenticità delle indicazioni che ha dato, ma indicazioni di un cammino. Dove condurrà il cammino non lo sappiamo, dove ci dirigiamo non lo sappiamo, dobbiamo scoprirlo ogni passo che facciamo. Quindi credo che si possa dire Cristo è verità, ma come evento, non come dottrina che noi formuliamo o come insegnamento della Chiesa, che è un'altra cosa. Cristo non è l'insegnamento della Chiesa, anche se l'insegnamento della Chiesa, in quanto è riferimento a Cristo, esercizio autentico di fede in Cristo, esprime verità, indicazioni di un processo, di un cammino che ci può guidare oltre la nostra condizione. L'Eucaristia, vedi, tu dici o è o non è, ma è che cosa? Presenza, bene, cosa vuol dire presenza? Vuol dire rapporto in atto, la presenza è il rapporto in atto. Il fondamento del rapporto stabilisce già la differenza delle presenze. Quindi vedi che già è relativizzato, perché non è presenza spaziale, per esempio, non è lì, non è dentro, non ha senso. Rapporto vuol dire è una relazione in atto. Anche quando io vedo alla televisione un evento che accade, ascolto una parola che viene detta, entro in rapporto, in atto, è una presenza. Posso dire, quello è il Papa che parla, o un politico che è un rapporto in atto. Ma non vuol dire che è dentro al televisore, è tutto un altro. Quindi, vedi, anche il termine presenza è molto relativo. Cosa significa? Quindi non è sempre così. Ogni nostra parola è l'espressione di un'esperienza e quindi di un punto di vista, e può essere necessariamente completato da un altro punto di vista. E a Leo io direi, della testimonianza, io non sono in grado di parlare molto bene di queste cose, perché bisogna viverle, chiaro, ma... Vedi, anche la testimonianza profetica non è verità nel senso di affermazioni di principi assodati o assoluti, è denuncia, è un'affermazione molto umile, perché spesso non è neppure proposta, è semplicemente dire qui c'è ingiustizia, qui ci sono cose, ma come si realizza la giustizia, come va? Già questo diventa molto più problematico. Quindi anche questa verità è una verità sempre storica e relativa, che stimola ulteriori passi, ma non può mai presentarsi con le vesti di un'assolutezza, come invece spesso noi presumiamo di poter fare quando parliamo della verità. Ecco, solo in questo caso, diventando mendicanti, Léon Blois esprimeva così proprio il suo cammino di mendicante dall'assoluto, è proprio questa condizione. Io spesso si può anche esprimere con un'altra formula, lo scoprire di essere creature, cioè dei nulla che restano sempre nulla, dei vuoti che restano sempre vuoti, anche se
attraversate da una forza creatrice che li costituisce viventi, ma noi come tali restiamo sempre un nulla, aperti a ciò che ci è offerto, alla forza che ci investe e ci costituisce viventi, ma continuamente ci deve investire, altrimenti noi ripombiamo nel nulla. Quando si giunge a questa consapevolezza, tutte le presunzioni cadono e tutte le nostre parole diventano dei gemiti di chi sa di dover accogliere ogni giorno, ogni istante, qualche cosa che non può mai diventare suo, ma resta sempre dono.
Solo perché mi aveva fatto pensare l'intervento di Barbara e mi sembrava una risposta a quello che diceva Paolo e a quello che diceva anche un po' Isabella. Io prima avevo parlato di nostalgia e quindi anche di questa passione. Cioè, io credo ad esempio in una situazione, quella che dicevi tu, no? Che forse c'è una nostalgia, ma non tanto perché l'altro, io non credo che sia questa la vera nostalgia, cioè che l'altro venga da me, cioè si converta nel senso verso di me, mi accolga, entri in questa sintonia. Ma ecco, io credo che la nostalgia sia sempre la sete, cioè io c'ho ancora sete, io non... E per questo lo collegavo, infatti non ho nemmeno tanta voglia di rispondere, in effetti. Cioè lo collegavo a quello che diceva Barbara, perché lei parlava di questa pazienza e faceva notare che questi sono nell'impazienza. Ma sapete che cosa vuol dire? Cioè, sono nella passione, sono impazienti, cioè dentro a questa passione. Oggi, ecco, io credo che si possa stare solo in passione all'interno di questa storia, che poi diventa compassione, diventa tutto quello che volete, ma io non so spiegarvi. Ma qui, cioè, o la verità appunto si accoglie in questa concretezza, in questa fatica di una ricerca, di una solitudine anche, di questa nostalgia, che poi appunto anche quello che diceva Paolo, perché poi quello che diceva Paolo secondo me non è solo da applicare in questo momento qui alla Chiesa, ma a tutti, cioè, pensate i partiti, pensate a quante istituzioni, cioè anche laiche, hanno questa cosa qui di dire che un po' un assoluto ce l'hanno tutti, perché d'altronde se ci stanno è perché credono che qualcosa di assoluto c'è. Allora anche nei partiti io credo che molta gente oggi si domanda, ma c'è posto per uno che invece cerca, che vuol cercare? Ecco, allora non per dire mal comune mezzo gaudio, cioè da dire la Chiesa è uguale agli altri, siamo tutti della stessa barca, no, ma per aumentare, cioè, questo nostro essere in passione, cioè in grande attesa. Cioè io credo che la verità non sia una cosa che calmi, che tranquillizzi. È una fatica, una grande fatica, tant'è vero che sono pochi coloro che la vogliono ricercare, cioè i cultori della verità, guardate, sono proprio pochi, ci sono i cultori dell'intelligenza, i cultori così, di una sapienza umana, ma i cultori della verità probabilmente, io credo che quando noi professori universitari arriveremo di là, vedremo che poi in questa cattedra della sapienza di Dio, cioè sotto l'altare, come dice qui, ci stanno tutt'altre persone, cioè che i suoi cultori di questa, cioè gli ansiosi, sono stati degli altri, non siamo stati probabilmente noi, perché avevamo, sì, speriamo che ci siamo anche noi, adesso non voglio fare la pessimista, però la cosa che mi sembra bella, a me sembra bella ad esempio quando ascolto Isaia che dice che le vie di Dio non sono le mie vie, a me sembra bello, non mi fa paura, perché ci mancherebbe altro che le vie di Dio fossero le mie. E questo secondo me noi ce lo dobbiamo anche ricordare davanti all'Eucaristia, cioè dove questa presenza non è questo, appunto, come diceva Giacarlo, comunque non è questo dogma che sta lì, per cui, ma ecco, questa presenza io credo che sia proprio di nuovo questa provocazione di un Dio mendicante, perché poi sapete che presenza è? Cioè, un pezzo di pane. Per cui uno sì che ci fa tutto il discorso, ma quello è Gesù, ma quello è, questo è il, cioè questa, c'ha qualcosa di questo divino che ti, sì, ma pensate a che presenza è. E d'altronde a me, sapete, mi provoca, io non so se in quello sono un po' protestante, chiudete i registratori, non lo so, ma il problema, a me provoca, perché lei diceva, parlando dell'Eucaristia, ma cioè è o non è? Ma allora io mi domando anche, ma è o non è comunione? Cioè quella che noi, quando la celebriamo, perché che tutti andiamo lì e mangiamo la stessa cosa va bene, ma come mai noi non ci inquietiamo a dire è o non è comunione? Cioè questo, questa presenza, che cosa mi provoca? Cioè il mangiare questo stesso corpo, questo bere questo stesso sangue, cioè che cosa mi provoca? A me provoca un'altra sete. E non mi provoca una sicurezza da dire, ma sai, noi tutto sommato ci abbiamo un punto fermo, noi possiamo andare lì e ci abbiamo una verità, noi possiamo andare lì e ci abbiamo un'ulteriore provocazione, che è quella di dire proprio, cioè, ma guarda come mi sono ridotto per te, guarda come sono. E anche il discorso di Gesù verità, a me veniva in mente che Gesù muore in questo grido, perché i sinottici non sono che dicono emesso un forte grido spirò, cioè lo stesso anche Giovanni, cioè in un grido probabilmente lui, ecco, se noi ci ricordassimo che lui è morto in questo grido, io credo che probabilmente diventeremmo anche più profetici, cioè io il grido credo che sia la profezia, che sia già, che uno che parla di grido, cioè perché si è reso conto che lì è quello che deve dire, perché noi giustamente prima Carlo parlava di queste nuove evangelizzazioni che noi adesso stiamo, ma io forse lo accennavo già l'altra volta, ma sono sempre più convinta che la nuova evangelizzazione oggi è il grido delle persone che ti rivendicano qualcosa, cioè che hanno fame e sete di giustizia, di pace. E per me la grande consolazione è che lui, l'ultima cosa che ha detto in pratica è stato questo, cioè è espirato in questo grido, ha emesso lo spirito proprio in questa nostalgia grande, in questa grande, grande sete. Ma mi rendo anche conto, ascoltando prima Carlo, oppure appunto anche facendomi un'autocritica, che probabilmente non siamo nemmeno qui per rispondere, cioè siamo tutti molto molto assetati. E credo che sia bello che non ci siano poi grandi risposte, forse è bello che ci siano grandi domande, non so.
No, scusate,
sì.
Forse non abbiamo capito.
Secondo me è un problema enorme. È un problema enorme. Hai ragione quando dici. Hai sentito la. Hai sentito.
l'adorazione. E devo dire che almeno insomma quell'approssimazione di esperienza di vita cristiana che sto vivendo, ma devo dire che i momenti forti li trovo soprattutto nel silenzio e nell'adorazione. Cioè, ma devo dire anche fisicamente di fronte al... Oh, ragazzi, ma insomma, è un pezzo di pa... Benedetto il cielo. Scusate. Forse è brutale, io non lo so, ma tutta la dogmatica. Ex opere operantis, ex opere operantis. Ma voi indossate.
Anche chiude già sulla
così no, ma questo è un tema scherzo,
sono vicino all'università, mi sento.
No, io non ho alcuna difficoltà a parlare di questo perché è un tema su cui spesso ho parlato e d'altra parte poi costituisce anche il centro della mia vita, quindi non è un problema parlare di questo. Però così come pone il problema, risente molto di quella assolutezza di cui ci vogliamo liberare. Perché cosa vuol dire? È un pezzo di pane o è Cristo? Va bene, ma questo è un altro cosa, perché non bisogna spiegare questo, bisogna introdurre a vivere un rapporto, e quando un rapporto viene vissuto, la spiegazione è già nei fatti, è già nella propria. Allora, cosa vuol dire presenza? Partiamo semplicemente, ho portato prima l'esempio della televisione, ecco, quando uno vede la televisione e dice, quello è Bush, mettiamo, no? O Gorbaciov, benissimo. È o non è Gorbaciov? È o non è Gorbaciov? È certo Gorbaciov, è Bush. Ma non è lì? Perché non è lì?
È andato a chiamare sua madre per dirgli rompi lì, voglio vedere lo zio.
Chiaro, un bambino piccolo necessariamente non ha condizioni di presenza se non spaziale. Ma la presenza spaziale è quella più elementare, quella più superficiale. Adesso venendo in tram c'era uno che mi stava lì accanto, mi prestava i piedi. Beh, io non so neppure chi sia. Era presente? Che cosa vuol dire? È molto più presente mia madre quando le telefono la sera per sentire come sta, o qualche volta per sentire come sta, è molto più presente. Eppure uno mi chiama e mi dice è al telefono tua madre, benissimo, è al telefono, cosa vuol dire? È nella cornetta? Dov'è? Non c'è lì. Eppure il rapporto è così profondo che è molto più che se mi stesse accanto. Quindi quando tu dici presenza, non dici presenza spaziale, non dici è lì. Presenza vuol dire è rapporto. E il rapporto si stabilisce secondo l'attività che svolgi, il fondamento. In questo caso un'attività di fede, tant'è vero che è sacramento di fede. Cosa vuol dire? Vuol dire che il rapporto tu lo stabilisci attraverso la fede. Per cui se non c'è la fede non c'è rapporto. È come se non apri il televisore, non entri in rapporto con chi. Certo che c'è, dove lì, però non è dentro. Cioè c'è un'onda che è trasmessa per cui tu puoi entrare in rapporto. Allora, presenza cosa vuol dire? Vuol dire tu entri in rapporto con, attraverso l'atteggiamento di fede. Perché c'è un'azione che ti investe, c'è un messaggio che ti è trasmesso, c'è una parola che ti perviene. Questo è il fondamento che tu accogli nella fede. Ma non vuol dire che è dentro o è lì. E non, questo...